Coronavirus, a che punto è la ricerca di una cura? Tra terapie che si dimostrarono efficaci con altri virus in passato e farmaci sperimentali, ecco come procede la ricerca di una cura per il coronavirus. Oltre 31.500 casi e 638 vittime è il bilancio ufficiale al 7 febbraio 2020. Qui l'aggiornamento in tempo reale dell'epidemia da coronavirus. A proposito, che differenza c'è tra epidemia e pandemia? In Italia restano gravi le condizioni della coppia cinese ricoverata allo Spallanzani di Roma, mentre si registra il primo caso fra i nostri connazionali. Un giovane che faceva parte del gruppo rientrato da Wuhan è risultato positivo ai test ed è ora ricoverato nell'ospedale romano. Quali sono le opzioni terapeutiche disponibili per questi pazienti? L'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, precisa che attualmente non esistono né medicine né vaccini specifici per il coronavirus. Tuttavia, in condizioni di emergenza è possibile somministrare ai malati molecole sperimentali, non ancora in commercio, oppure farmaci normalmente usati per altre malattie, che potrebbero rivelarsi efficaci. Era accaduto durante l'epidemia di Ebola del 2014-2016, e viene fatto anche ora. Combinazione di antivirali. Allo Spallanzani si sta utilizzando una combinazione di tre antivirali, il lopinavir, il ritonavir e il remdesivir. L'associazione lopinavir-ritonavir, formulata originariamente per l'HIV, il virus dell'AIDS, ha già dato risultati incoraggianti su alcuni pazienti all'estero. Il remdesivir, invece, è un farmaco sperimentale sviluppato contro Ebola, che ha mostrato una certa attività anche su altri virus, fra cui quello della MERS, sindrome respiratoria mediorientale, che ha caratteristiche simili al nuovo coronavirus. Un articolo pubblicato su New England Journal of Medicine riporta il caso di un paziente trattato nelle scorse settimane con questo farmaco negli Stati Uniti, che è guarito, ma si tentano anche altre strade. Il Wuhan Institute of Virology ha annunciato di aver ottenuto un buon risultato con una combinazione di remdesivir e clorochina, un farmaco antimalarico, ma per ora soltanto su cellule coltivate in coltura. Nei giorni scorsi, sempre in Cina, si è avanzata l'ipotesi di utilizzare un antivirale usato contro l'influenza e il darunavir messo a punto per l'HIV. Un'altra possibilità è quella di somministrare ai malati il plasma di chi è guarito. Questo dovrebbe infatti contenere anticorpi contro l'agente infettivo, che potrebbero aiutare chi sta ancora combattendo contro la malattia. A scanso di equivoci, va ribadito che lo sviluppo di farmaci e terapie è un processo che dura molti anni e non può essere compresso in poche settimane. Nelle emergenze la medicina fa del suo meglio con le armi che possiede, ma i risultati positivi ottenuti su pochi pazienti o su casi singoli non sono certo sufficienti a dire che una cura è quella giusta. Peraltro, nelle scorse settimane diverse organizzazioni hanno stanziato finanziamenti ingenti per la ricerca di preparati che potrebbero tornare utili fra qualche mese se il coronavirus sarà ancora in circolazione o in futuro se dovesse ripresentarsi. Finanziamenti. La Fondazione Bill Melinda Gates, per esempio, ha messo sul tavolo 100 milioni di dollari per fronteggiare la nuova emergenza. Di questi 20 milioni saranno destinati alla ricerca di terapie, altri 20 serviranno a rafforzare i sistemi sanitari nell'Africa subsahariana e nel sud-est asiatico, così da migliorare le loro possibilità di rispondere al coronavirus, e ben 60 milioni saranno destinati a progetti di ricerca per un vaccino. Parallelamente, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI, nata nel 2016 proprio per accelerare lo sviluppo dei vaccini, ha aperto un bando per ricercatori e aziende e ha già destinato 12,5 milioni di dollari a tre progetti. Uno di questi portato avanti dai National Institutes of Health statunitensi assieme all'azienda Moderna si propone di arrivare a sperimentare un vaccino sull'uomo già fra tre mesi. Perché il nuovo coronavirus sembra risparmiare i bambini? Finora sono relativamente pochi i casi di bambini contagiati dal nuovo coronavirus, le ragioni non sono chiare, ma è comunque una buona notizia. Una delle domande ancora in attesa di risposte sul nuovo coronavirus riguarda il numero apparentemente esiguo di contagi tra i bambini. Fino al 22 gennaio 2020, non si registravano casi nei minori di 15 anni. Da allora sono emerse alcune sporadiche notizie di giovani infettati per lo più da parenti stretti a Pechino, a Shenzhen e in Germania. Ed è ieri la notizia, un neonato di Wuhan risultato positivo al nuovo coronavirus a sole 30 ore di vita, non è chiaro se per un contagio in utero o successivo alla nascita, assenti o inosservati. Si tratta comunque di casi sporadici. Da una revisione da poco pubblicata su JAMA emerge che la mediana, il valore che occupa il posto centrale nell'età dei pazienti contagiati si colloca tra i 49 e i 56 anni. Secondo l'OMS, circa l'80% delle morti per il nuovo coronavirus è avvenuta su persone dai 60 anni in su. Che cosa protegge i più giovani? Sono realmente meno esposti o c'è qualcosa che ci sfugge? Come ha riferito al New York Times Malik Peiris, virologo capo dell'Università di Hong Kong che ha sviluppato un test diagnostico per il 2019 in COVID, i bambini vengono probabilmente infettati, ma mostrano sintomi più lievi, e potrebbero mancare dati a sufficienza sui casi meno gravi dell'infezione. A proposito di dati, la maggior parte di quelli ospedalieri proviene da reparti per adulti, dove si registrano le conseguenze più serie, e non da quelli di pediatria. Con l'affinarsi dei test per la diagnosi il numero di bambini contagiati potrebbe rivelarsi maggiore. Scudo protettivo. I bambini potrebbero avere avuto minori occasioni di esposizione diretta al patogeno. Non sono molti quelli che abitualmente frequentano il mercato di animali vivi di Wuhan, dove si pensa possa essere avvenuto il passaggio del virus all'uomo. Ma potrebbero anche essere protetti dai comportamenti tenuti dagli adulti. È più facile che gli adulti si lavino spesso le mani, starnutiscano nel gomito o indossino la mascherina, comportamenti che i bambini fanno più fatica a osservare in modo costante. Da quando si conosce il rischio di contagio, gli adulti potrebbero aver creato una sorta di barriera protettiva attorno ai più piccoli grazie a questi accorgimenti, precedenti storici. Il corpo dei bambini potrebbe essere in grado di rispondere meglio all'infezione perché fornito un sistema immunitario più reattivo, una caratteristica che va affievolendosi dopo i 50 anni. In passato, i bambini sono sembrati protetti anche da altri coronavirus. Durante l'epidemia di SARS, che dal 2002 al 2003 interessò oltre 8.000 persone uccidendone 774, furono soltanto 80 i casi di contagio certificati tra i bambini e 55 quelli sospetti. Nessun bambino o adolescente morì per la SARS e solamente uno trasmise il virus a un'altra persona. Durante le epidemie di MERS, un'altra infezione da coronavirus, in Arabia Saudita nel 2012 e in Corea del Sud nel 2015, la maggior parte dei bambini contagiati non sviluppò mai sintomi. Meglio così. Qualunque sia la ragione, l'apparente protezione della popolazione pediatrica è un'ottima notizia per tutti. Intanto perché i bambini sotto i 5 anni corrono un rischio maggiore di sviluppare complicanze respiratorie da malattie virali, come l'influenza. E soprattutto perché i più piccoli diffondono i patogeni molto più facilmente attraverso i contatti stretti con gli adulti o con i coetanei. Coronavirus 2019 COV, ospite intermedio del virus potrebbe essere il pangolino. Le sequenze del genoma del nuovo ceppo di coronavirus trovato in alcuni esemplari di pangolino sono identiche al 99% a quelle delle persone infette. L'epidemia del nuovo coronavirus cinese, che ha fatto centinaia di vittime e migliaia di infettati in Cina soprattutto, e in diversi altri paesi, Italia compresa, ha spinto a cercare di definire la catena di eventi che ha portato ai primi colpiti, e quindi alla diffusione del virus. Dato per scontato che il virus stesso fosse ospitato in alcune specie di pipistrello, forse Rhinolophus affinis, anche se alcuni esperti ne dubitano, il cosiddetto ospite intermedio, che in ultima analisi ha trasmesso il virus all'uomo, è rimasto finora sconosciuto. Tutti gli indizi portano ad animali messi in vendita nel mercato del pesce di Wuhan, in cui non si vende solo pesce, ma moltissime altre specie più o meno rare di animali, che vengono poi macellati sul posto. I primi sospetti caddero su due specie di serpenti, ma successivamente ci si rivolse non a rettili ma a mammiferi, come la civetta delle palme comune Paradoxurus hermaphroditus, un viverride, non l'uccello. Il 6 febbraio la South China Agricultural University ha reso noto che il genoma del virus presente nell'uomo è per il 99% uguale a quello che si ritrova nel pangolino. I pangolini sono un gruppo di specie di mammiferi molto particolari, che con varie forme popolano l'Africa e l'Asia. Sono animali dell'ordine dei foridoti, relativamente piccoli e con il corpo coperto di scaglie. si nutrono di formiche e termiti di cui rompono i nidi con gli unghioni anteriori, anche se assomigliano ad armadilli e formichieri ne sono solo lontani parenti. Le reazioni alla breve comunicazione dell'università cinese sono state di cauta attenzione perché non ci sono i particolari dello studio né è specificata la specie di pangolino coinvolta, che potrebbe essere il pangolino del Borneo Manis javanica. Efstat Ios Jotis, ricercatore nel Dipartimento di Malattie Infettive dell'Imperial College a Londra, afferma che per quanto ne so non disponiamo dei dati effettivi e l'annuncio è stato breve, non ha fornito informazioni sui parametri e sui ricercatori coinvolti. Tuttavia, ciò non significa che la notizia non sia credibile. L'identificazione di un virus identico al 99% nei pangolini suggerisce che questi hanno un ruolo importante nel ciclo di vita del virus, presumibilmente come ospiti intermedi. Contrappasso. Se l'ospite intermedio del virus fosse realmente il pangolino, si tratterebbe di una specie di vendetta indiretta. Tutte le specie di questo curioso e indifeso mammifero sono infatti minacciate proprio dalle abitudini alimentari e medicinali del popolo cinese. La carne è considerata una delicatezza, come quella di molti altri animali in via di estinzione, e le scaglie di cui è ricoperto sono usate nella medicina tradizionale cinese benché siano fatte di cheratina, lo stesso materiale di cui sono fatte le nostre unghie. Bloccare come è stato fatto il commercio di animali selvatici, e a maggior ragione di quelli rari, è considerato il primo indispensabile passo per impedire la diffusione di questo e di nuovi futuri virus. Secondo James Wood, che guida il Dipartimento di Medicina Veterinaria all'Università di Cambridge, UK, qualunque sia il risultato di queste indagini, lavorare per porre fine al commercio di animali selvatici può aiutare a risolvere alcuni dei rischi a lungo termine associati ai bacini animali delle zoonosi. 7 febbraio 2020 Marco Ferrari. Sono i pipistrelli la fonte del coronavirus? 2019 COV. Alcuni ricercatori hanno dubbi sul fatto che il coronavirus cinese provenga dai pipistrelli. La sequenza del nuovo coronavirus proveniente dalla Cina, il 2019 COV, è stata determinata molto velocemente un po' in tutto il mondo, Italia compresa, anche se non prima in Europa come è stato sbandierato. Un risultato che tra l'altro permette di indagare per cercare di capire quale sia la fonte del virus, dato per scontato che proviene da un animale selvatico. Il primo suggerimento è che l'origine sia un pipistrello, in particolare il ferro di cavallo cinese Rhinolophus sinicus. Come riporta la rivista Lancet, per 2019 i pipistrelli sono l'origine probabile sulla base delle prove sequenziali di campioni nei primi pazienti che hanno sviluppato la polmonite, in cui i ricercatori hanno trovato un'identità dell'85% con un genoma precedentemente pubblicato di coronavirus simile a SARS di pipistrello. Questo perché i pipistrelli sono accusati di ospitare numerosi virus senza esserne vittime e quindi poter fungere da sorgente delle infezioni. Virus, perché i pipistrelli non si ammalano? Il punto di vista degli zoologi. Alcuni studiosi di pipistrelli, però, come Merlin Tuttlet, fondatore dell'associazione Bat Conservation e notissimo chiropterologo, mettono fortemente in dubbio queste accuse basandosi su alcune considerazioni. Per esempio, nonostante si dica che i pipistrelli siano portatori di un numero maggiore di virus rispetto ad altri animali, non sono documentati maggiori rischi di trasmissione tra loro e l'uomo. Nel caso della SARS, un altro coronavirus attribuito all'origine 2002, ai pipistrelli, ci sono oggi forti dubbi che la caverna nello Yunnan, Cina, in cui è stato trovato una versione di SARS simile a quella umana fosse la fonte dell'infezione, perché la grotta si trova a circa 1000 km da Guangdong, dove è iniziata l'infezione. Anche per un'altra epidemia, la MERS, scoppiata nel 2012 in Medio Oriente, erano stati accusati i pipistrelli, prima di scoprire che all'origine dell'infezione c'erano i dromedari. Gli stessi dubbi ci sono anche per Ebola, anche per questa terribile infezione sono stati accusati i pipistrelli, ma siamo lontani dalle certezze. Infine, molti ritengono che prima di arrivare all'uomo il virus 2019 sia passato in un ospite intermedio, in altri casi si parlava di un viverride, la civetta delle palme comune, convivenza pacifica. Come dice Tuttlet, con i pipistrelli abbiamo una lunga storia di coabitazione in grotte, capanne di paglia e baite. Milioni di uomini in Africa, Asia e nelle isole del Pacifico e dell'Oceano Indiano si nutrono di pipistrelli. Migliaia di abitanti dei tropici del vecchio mondo trascorrono innumerevoli ore nelle caverne di pipistrelli per raccogliere il guano. Migliaia di speleologi sportivi esplorano grotte in tutto il mondo. Il tutto senza incappare in focolai di malattie. In conclusione, le funzioni ecologiche dei pipistrelli sono innumerevoli, dall'impollinazione alla dispersione dei semi degli alberi e farli diventare bersagli, una persecuzione sulla base di sospetti, e forse anche perché è comodo indicare subito un colpevole, potrebbe portare a gravi conseguenze ecologiche.